tanto per cantare, perché mi sento un friccico nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva de...
Le 18.51, Radio Onda Rossa, questa è Mezzedes, il contenitore pomeridiano di Radio Onda Rossa. E allora oggi ci sono alcuni anniversari da ricordare. E, beh, il 9 ottobre 67 viene assassinato Ernesto Che Guevara, insomma vogliamo ricordarlo, lo ricordiamo alla nascita, lo ricordiamo appunto in questo triste anniversario. Un altro anniversario così che però a me fa piacere ricordare è il compleanno di John Lennon, perché poi vi farò ascoltare una delle sue canzoni più belle, non è Imagine ma è Working Class Hero, che insomma come testo, poi se ce la facciamo ne leggiamo pure qualche passo. E poi il 9 ottobre del 1963, l'anniversario su cui invece ci vogliamo oggi soffermare, c'è il cosiddetto disastro del Vajont. Perché cosiddetto? Perché disastro già evoca cose tipo la montagna assassina eccetera, invece questo è una tragedia, perché ci furono 2000 morti, una tragedia che diciamo era molto prevedibile, addirittura i giorni prima con questa pioggia che aveva fatto crescere il livello del lago e poi provocò appunto questa frana, perché la diga Resse, questo è importante, forse non tutti e tutte lo sanno, la diga Resse fu la, diciamo, milioni di tonnellate di roccia che caddero nel lago artificiale, che fecero quindi alzare il livello, superò la diga e fece questa, insomma, originò questa tragedia. E allora, se tu vuoi ricordare un pochino quello che avvenne.
Direi che è importante ricordarlo questo disastro, perché siamo in vigenza di un altro disastro, che è quello del Ponte Morandi a Genova. E allora si tratta di due opere civili, una diga idroelettrica e un viadotto autostradale. Che cosa li unisce? Certamente non il fatto che entrambe erano fatte di calcestruzzo. Quello che unisce questi due eventi è l'incuria, incuria che in entrambi i casi può sicuramente nella tragedia del Vajont arriva alla intenzionalità, quindi un'incuria intenzionale e quindi colpevole, decisamente colpevole, perché insomma faremo un breve accenno, viziata proprio da interessi economici. E l'altra, quella del Ponte Morandi, è in corso di esame, di verifiche eccetera, però insomma i sospetti, per ora sospetti, sono tanti, gli indizi sono tanti, che puntano il dito ancora una volta contro un'incuria intenzionale, quindi un disastro non diciamo annunciato, perché è una parola abusatissima, ma un disastro quasi voluto e mascherato, perché l'intervento nel caso del Ponte Morandi e il non intervento nel caso della diga del Vajont sono stati dettati da interessi economici. Quali furono quelli della diga del Vajont? E gli interessi economici furono che questa diga, e quindi la costruzione di questa diga e la preparazione dell'invaso, quindi il riempimento dell'invaso che si fa gradualmente, avvenivano in concomitanza con il processo di nazionalizzazione che era cominciato nel 1962, ovvero con la trasferimento all'Enel, ente nazionale energia elettrica, che era stato creato nel 1962, di tutte le società elettriche che esistevano in Italia, e ovviamente il trasferimento degli impianti che queste società possedevano. Questo del Vajont era un impianto progettato e costruito dalla società Adriatica di Elettricità, la SADE, che era la terza società elettrica italiana, anzi la seconda, scusate, la prima era la Edison, la seconda era la Sade, che operava soprattutto nel nord-est dell'Italia. Infatti il Vajont si trova al confine tra Veneto e Friuli, in grosso modo un torrente che passa in una gola molto stretta, decisamente un progetto che dal punto di vista della costruzione delle dighe prometteva un alto rendimento, perché con una diga alta sì, ma relativamente stretta, diciamo, si riusciva a costruire, a dare vita a un lago, quindi a un bacino idroelettrico molto grande, e quindi prometteva grosse produzioni di energia elettrica. Beh, la Sade, che doveva essere, che era già nazionalizzata, era in procinto di essere nazionalizzata, nel passare gli impianti all'Enel doveva, prima di passarglieli, certificarli, ovvero collaudarli, e quindi l'Enel li riceveva con un collaudo fatto secondo i criteri, secondo le regole dei collaudi, eccetera eccetera. Furono decisamente da questo punto di vista forzate le tappe, perché proprio per accelerare i tempi di questo passaggio della centrale all'Enel fu deciso di aumentare il livello della diga, il livello del bacino, scusate, il livello dell'acqua nel bacino, proprio per dimostrare che con anche con un alto livello tutto era a posto. Il bacino fu riempito gradualmente, diciamo così, non fu riempito in una sola notte, fu riempito in alcuni giorni, però si decise di arrivare al livello più alto proprio per dimostrare che era tutto in regola, che tutto stava a posto, che la diga teneva, che teneva la montagna, che tenevano i fianchi delle montagne dove scorreva questo inizialmente torrente, e poi questo, che si era formato questo lago praticamente, e che quindi il passaggio poteva avvenire, perché questo significava ovviamente l'incasso di milioni e milioni, di miliardi di lire, scusate, non, milioni sono poche cose, all'epoca ovviamente c'erano le lire. Bene, tutto questo fu alla base, diciamo così, tecnica del crollo di una grossa fetta del Monte Toc, che era il monte che sovrastava questo lago, e 250 milioni di metri cubi di roccia che caddero con una velocità di 30 metri al secondo, insomma circa intorno ai 100 km all'ora, si staccarono, questa massa enorme cadde nel lago provocando un'onda gigantesca divisa in tre parti, di cui una, la più grossa, andò verso la diga, e le altre due, era un tricuspide questa onda, cioè aveva tre componenti principali, e le altre due sferzarono il lato opposto della montagna che era crollata, dove c'erano due paesini, Erto e Casso, che furono spazzati via insieme a tutta una serie di altre piccole frazioni che stavano dall'altro lato della montagna. Quindi se ricordo bene, l'altezza dell'onda arrivò oltre i 200 metri di altezza, e l'onda più grossa, quindi, data proprio questa immensa mole d'acqua spinta per la caduta improvvisa di questa massa enorme di roccia, sovravanzò la diga del Vajont senza toccarla, per quanto la spinta insomma fu forte, in ogni caso anche alla base della diga, passò sopra la diga, cadde a valle tutta insieme, provocando una ondata terribile di acqua, di fango, di detriti, perché si portò via tutto e spazzò letteralmente il paese di Longarone, che viceversa era un paese abbastanza popolato. A Longarone ci furono 1.000-1.200 morti circa, qualcosa del genere, in totale furono 2.000 morti, insomma, e fu le immagini, per chi se le ricorda, insomma, questa desolazione completa, perché l'acqua spianò tutto quello che incontrava fu raso al suolo, e prima ancora nelle descrizioni che ci furono da parte di giornalisti, accorsi subito dopo il disastro, i racconti soprattutto dei sopravvissuti fu che si sentì questa fortissima corrente d'aria, uno spostamento d'aria che era di sera, erano intorno alle 10 di sera se ricordo bene, questo fortissimo spostamento d'aria che nessuno, se tutti si guardarono intorno, dice che cos'è questo vento che arriva improvvisamente alle 10 di sera dalle montagne, insomma, che scende dalle montagne. Era lo spostamento d'aria causato da questa enorme massa, e subito dopo, insomma, furono tutti trascinati via da questa corrente. Dov'è la colpevolezza? Non solo in quello che ho già detto, diciamo così, dell'aver voluto fare i collaudi alla massima quota possibile di bacino, ma soprattutto, e questo le inchieste lo dimostrarono, soprattutto ci furono all'inizio soltanto dei giornalisti, in particolare una giornalista donna dell'Unità, che scrisse subito, iniziò a indagare verso i responsabili, che erano i vertici della SADE, perché la sostanza, la dico in breve, è che quel progetto nato 30 anni prima, intorno al 1926-1930, era nato molto più piccolo, ovvero con un bacino che si doveva formare più contenuto, perché il progettista iniziale, mi sembra l'ingegner Semenza, che si basava su delle ricerche geologiche di un geologo svizzero, o comunque o austriaco svizzero, adesso non sono sicuro di questo, aveva capito che proprio il Monte Toc era interessato da una faglia di carattere franoso, e che quindi non era il caso di aumentare l'estensione del bacino idroelettrico fino ad arrivare sotto le pendici di questo monte, perché una volta riempito la spinta dell'acqua avrebbe fatto distaccare questa enorme massa, cosa che poi avvenne. Quindi, diciamo, inizialmente c'era stata un'accortezza da parte di chi aveva concepito questo progetto di limitarlo e di usare una cautela nel dire vabbè, no, non facciamolo così esteso, perché non possiamo correre questo rischio, la faglia c'è, può cadere, non può cadere, però insomma non si può in certi casi, diciamo, sottostare, soprattutto nel caso di una diga elettrica, sottostare a questo rischio. 30 anni dopo, quando il progetto fu ripreso in mano dalla SADE, fu denominato proprio il Grande Vajont, perché questo progetto si estese proprio fin sotto le pendici del Monte Toc, e quindi qui c'è l'intenzionalità, insomma, no? Si fece in modo di avere delle perizie diverse, si chiamarono altri, insomma c'è tutta una costruzione di questo evento che indubbiamente rimanda a delle responsabilità dei vertici della SADE, dei progettisti, insomma di chi ne aveva la responsabilità più alta nel ignorare volutamente quali erano questi rischi che poi puntualmente hanno dato vita a quel disastro che appunto avvenne 55 anni fa. Questo lo vogliamo ricordare proprio non solo perché oggi ne è l'anniversario, ma perché qualcosa di analogo certamente è successo anche per il Ponte Morandi, perché insomma tante sono le cose. Faremo ancora, insomma, una trasmissione sul Ponte Morandi, se non altro per esaminare quella che sono le risultanze del primo documento ufficiale di cui si è a disposizione, che è i risultati della commissione speciale istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, che dà, insomma, fa molte considerazioni e dà anche delle indicazioni molto precise. Ma per tornare alla diga, al Vajont,
io volevo intanto ricordare la figura di Tina Merlin. Questa donna era una giornalista dell'Unità e da anni aveva denunciato quello che, insomma, poco fa abbiamo descritto, cioè anche in modo scientifico, avvalendosi della consulenza di geologi, perché non mancarono, a parte appunto quello che hai citato tu, ma non mancarono successivamente, quando si decise poi di dar vita al progetto finale, e quindi di aumentare la portata di questo bacino. E lei aveva denunciato da tantissimo tempo quali erano i pericoli di questa opera, e era stata una partigiana ed aveva, diciamo, per questi suoi articoli sull'Unità era stata denunciata per procurato allarme, per diffamazione anche nei confronti della SADE e così via, e solo parecchi anni dopo fu poi assolta. Era una voce proprio isolata. E io vi voglio leggere alcuni passi dell'articolo che pubblicò il 12 ottobre del 63, proprio sull'Unità, che si intitola "L'Unità aveva denunciato tutto, mai creduti e sotto processo. Vi leggo dei passi, non è lungo, ma vi leggo dei passi. "È stato un genocidio, lo gridano i pochi sopravvissuti, resi folli dal terrore della valanga d'acqua e dalla disperazione di trovarsi soli e impotenti a superare una realtà tragica fatta ormai di nulla, o meglio fatta di sassi e melma amalgamati dal sangue dei loro cari. Genocidio quindi da gridare ad alta voce a tutti, affinché il grido scuota le coscienze del popolo, e il popolo, alla cui pelle non conta mai niente, di fronte ai dividendi dei padroni del vapore spazzi via al fine con un'ondata di collera e di sdegno chi gioca impunemente a sangue freddo con la vita di migliaia di creature umane allo scopo di accrescere i propri profitti e il proprio potere. Che qualcuno, se ne ha il coraggio, mi smentisca in questo momento. Col cuore ho seguito tutte le vicissitudini, le resistenze, le paure dei montanari di Erto contro la SADE, non per impedirle di costruire il grande bacino idroelettrico del Vajon, ma per impedirle di compiere un delitto. L'intuito e l'esperienza di quei montanari, confortati peraltro da pareri di grandi geologi, indicavano la valle del Vajon non adatta a reggere la pressione di 160 milioni di metri cubi d'acqua. La società elettrica sapeva che le pareti del l'invaso erano formate dal terreno di un'enorme frana caduta centinaia di anni fa, sulla quale è sorto in seguito il paese di Erto. Sapeva che il Monte Tocca era esso stesso parte di quella frana e che era prevedibile che l'acqua immessa nel bacino dovesse erodere piano piano il sottosuolo e provocare disastri. Io mi feci portavoce di quei montanari e scrissi un articolo per l'Unità indicando quello che sarebbe potuto accadere e che oggi è accaduto. La pubblica autorità mi accusò di propagare notizie false atte a turbare l'ordine pubblico. Venni processata a Milano assieme al direttore dell'Unità. Io e il compagno onorevole Bettiol, che rappresentavamo il Partito Comunista, fummo i soli e sempre gli unici a sostenere attivamente le ragioni dei montanari. I giudici mi assolsero, ma le autorità, che dovevano tenere conto dei fatti e impedire un possibile massacro, diedero invece via alla SADE per i suoi esperimenti criminosi. E allora noi adesso tanto mandiamo un brano musicale, quello che vi ho annunciato prima, e poi vi facciamo ascoltare la parte finale di una trasmissione, cioè uno spettacolo teatrale di Marco Paolini, che poi l'ha portato in giro dappertutto, e che si chiamava appunto Vajon, e che fu proprio il 9 ottobre di parecchi anni fa, fu mandato in onda, mi pare, sulla Rete 2 televisiva, e fece un enorme numero di ascolti. Questo a testimonianza anche che non è vero che l'immondizia che la televisione manda in onda è quello che degli spettatori e delle spettatrici chiedono. È vero il contrario, perché infatti questa veramente fu uno spettacolo che incollò al televisore milioni di persone quella sera.
Tra l'altro la svolse in prossimità della diga.
Sì, si vedeva proprio la diga, perché la diga sta lì, come abbiamo detto, la diga sta ancora lì, e magari qualcuno sarà stato anche orgoglioso del fatto che la diga stesse ancora lì, però appunto, come abbiamo spiegato, il problema era a monte e insomma, e questo, non pur essendone a conoscenza, non venne tenuto in alcun conto.
Where is it?
I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try, okay?
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time. time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be.
Allora, vogliamo ricordare anche che durante la costruzione della diga ci furono molti lavoratori, che appunto molti operai che lavoravano alla costruzione, che morirono appunto sul posto di lavoro. È anche un motivo, oltre che per ricordare John Lennon, che abbiamo voluto mandare questa canzone. Vi leggo solo l'inizio: appena nato ti fanno sentire piccolo, non ti danno il tempo invece di dartene molto, fino a che il dolore è così grande che non senti più niente. Bisogna essere un eroe della classe operaia.
A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. Think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile when you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Allora, adesso invece vi facciamo ascoltare questo, la parte finale di questo lavoro, che per la precisione si intitola 22:39 Vaillant. Di Marco Paolini. Se parte, non parte. Adesso vabbè, ma allora vi mandiamo un po' di musica e cerchiamo di capire che accidenti sta succedendo.
Un silenzio feroce. L'ultima bava di ragno che tiene unita la frana al resto della montagna, rotta. E la frana è ancora là, su un piano inclinato. Non c'è mica niente che la tenga attaccata al resto della montagna, ma è lì, ferma. E poi va.
cos'è che la fa andare? Quanti sono 260 milioni di metri cubi di rocce? Non è mica questa roba qui. Quella dove siamo noi è un francobollo sulla frana del Vajont. Ma che ti illudi? La frana del Vajont è partita lassù, 500-600 metri più in alto di dove siamo noi, su un costone di montagna che non si vede. Lassù, in alto, abbarbicati stavano i boschi, un mondo intero fatto a M che alle falde aveva stalle, una latteria, aveva case, una strada, campi coltivati, due torrenti, uno stagno, colline, boschi. Un mondo intero fatto a M, con gli animali nelle stalle che muggisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi. Un mondo intero passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora, adesso. E non lo fa in silenzio. Testimone oculare il parroco di Casso. Apro la finestra, vedo i fili dell'alta tensione che arriva dall'Austria, che spacca un cortocircuito che illumina a giorno la vallata, i pini che si inclina violentemente e scivola, un bosco intero che corre verso il basso. Ma quale Macbeth? La montagna intera insieme al bosco corre, riempie una zolla la vallata, sbatte la seconda zolla che gli si capovolge sopra, risale i costoni della montagna fin dall'altra parte, una collina intera, il colle isolato viene preso e inclinato di 40 gradi, l'urto fa rimbalzare indietro la frana di 40 metri, le montagne del Toc dopo il Vajont si troveranno 150 metri più in alto dal punto in cui sono partite. Questo è il mondo sul quale appoggiamo i piedi adesso, e l'acqua era piena d'acqua, il mondo dove siamo appoggiati noi adesso era l'acqua. Dove è andata l'acqua che era qui? Era pieno d'acqua qui dove siamo noi. Cristo, l'acqua! E l'acqua non ci sta, se la valle sta scomparendo, l'acqua è schizzata verso l'alto, ha fatto un'onda di 250 metri. La vedi la parete? Punta l'onda più alta della parete, punta, la vedi la luce in cima alla roccia, quello è Casso, l'onda è più alta del paese, sbatte contro la roccia e perde slancio, così quando arriva a varicare la roccia, ha giusto la forza di prendersi il piano terra della scuola elementare, che è la prima casa del paese, le maestre dormivano al primo piano, si svegliano di colpo, sono sveglie, il resto del paese viene sorvolato dall'onda, che lo bombarda a schizzi che sopportano massi da un quintale, che vanno a sfondare il tetto delle case. L'acqua, l'alluvione arriva dal cielo, dall'alto, da sopra il paese, ma non fa morti per un non so quale miracolo. Si svegliano malconci, ma ridotti al buio, si ritrovano, si contano nella piazza, siamo vivi, siamo qua, siamo tutti, ma oltre il bordo del paese non c'è più la strada, non c'è più il mondo. Che cosa può esserci se qui è arrivato questo oltre il ciglio della gola? Sotto qui non c'è più altro che quel rumore. Tu prova a parlare con un superstite del rumore. Io ti posso descrivere le cose, ma il rumore, te lo immagini? Non accade in silenzio tutto questo, è un'onda, come un treno in corsa che si è spaccata in due sotto queste rocce, metà dell'onda risale a dilavare le sponde del Vajont. C'è un paese, certo, è più basso, è troppo vicino all'acqua, ma c'è uno spuntone che sporge nella gola e l'onda sbatte, rimbalza all'esterno e sfiora il paese. Un muro d'acqua più alto del paese lo sfiora, i morti al cimitero si salvano d'un pelo, anche le frazioni del paese si salvano, ma quelli di sotto, a San Martino, alle Spesse, a Patata, il Cristo, posti dove c'era gente, gli passano sopra 60 metri d'acqua in un colpo solo. La mattina dopo è un'alba livida. Cosa vuol dire alba livida? Io credo che l'alba livida è quando i tuoi occhi, le tue labbra, le tue narici, quando i tuoi organi hanno sentito, visto, udito qualcosa che non puoi descrivere. L'alba livida è in bianco e nero, marrone, giusto? Ecco che cos'è l'alba livida. Un altro luogo comune vuol dire che questi cristiani qua non hanno mica parole per dire
a chi non l'ha visto quel che gli è successo. Sono sbigottiti, sbalorditi, sono come bambini da prendere per mano, e arrivano i soldati gentili dagli elicotteri. Gli elicotteri americani, per la prima volta nella valle arrivano gli elicotteri e i camion dei soldati, che in 3 giorni caricano tutti. Via di qua! Ma perché? Perché c'è pericolo? De che? Ormai è già successo, non si sa mai. Via, evacuazione! 3 giorni per caricare le coperte, per caricare le cose, e via, per 3 anni, con sussidio di 2.000 lire, per ubriacarsi. E chi lavora perde il sussidio. 3 anni in giro a votare il referendum. Dove vuoi andare a vivere, farsa? Erto viene ricostruito in 3 parti, a Maniago, nella piana di Pordenone, a Ponte nelle Alpi, nella valle del Piave, e qui, solo perché un gruppo di testardi a un certo punto torna indietro, rioccupa le vecchie case, ruba la corrente all'Enel e riconquista il diritto di cominciare a costruire un paese dove era prima, a non lasciare una valle che altrimenti forse avrebbe dovuto restare vuota, senza vita. L'altra mezza onda passa sopra la diga del Vajont. Nel punto più alto da quella parte l'onda è alta 250 metri, nel punto più basso solo 150. Ci sono i segni nelle rocce della gola di dove l'acqua è arrivata, come se le aree geologiche non fossero passate mai, come se l'azione delle acque del 9 ottobre del 63 avesse rifatto la genesi del mondo in questa gola. Questo è l'anno zero in questo posto. L'acqua si infogna e forma un lago in corsa alto 170 metri davanti alla diga, che ha le sponde della gola, dietro al muro, ma davanti a Longarone, al centro del mirino. A Longarone hanno sentito il colpo. Temporale! È andata via la luce. È la partita! Che rabbia! Che rabbia! Non vedo la partita. Vai fuori con la sigaretta accesa e vedi che trema, trema la vallata. Mezzo paese alla luce, ma noi no. E intanto sopra la gola del Vajont si vedono questi lampi. È un temporale? No, è un cortocircuito. È un temporale! Tremano le pareti della gola. È temporale. Senti che tuoni. E intanto arriva il vento. È un temporale. È un temporale d'ottobre che cambia il tempo. Succede, no? Che arriva questo vento umido, schifoso, che, ma strano vento, che porta fuori una specie di acqua polverosa, bagnata, che macchia i vestiti, che cava il respiro. Un'acqua strana, un vento poi che non è come il vento di solito, che arriva, fa un colpo, smette, ricomincia. Questo vento, come inizia, non smette più. Spinge e aumenta, spinge e aumenta, spinge e aumenta. Cristo, non è vento questo? E neanche porta un odore. Ma neanche avessero scoperchiato tombe, ma che cos'è? Una cantina maledetta? È un pistone marcio che spinge avanti l'acqua? Questo è qualcosa che fa vento? La diga! 4 minuti. Da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua a Longarone. 1 minuto e 20 per percorrere la gola a 80 km all'ora in muro dell'acqua. La diga! Via! 4 minuti per decidere come vivi o come muori. Quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli. Non ce la farai mai a svegliarli. Scappa! Quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta. Aspettami! Vigliacco, aspettami! Ognuno per conto suo. No, no! Insieme! E i figli, due a testa, due a testa, via! E quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori. E intanto tremano le pareti. E intanto trema il terreno. E intanto si annebbia la vista. E intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami. E arriva sto rumore, come un treno in crescita, un treno che arriva. Cristo, se sta arrivando il treno, mi tolgo dalle rotaie. Dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie. Scappa, no, ti aspetto, scappa, vai tu, no, ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane. Cristo, prima che arrivi l'acqua ci pensa l'aria, come all'uscita di un tunnel della metropolitana. Prima del treno arriva l'aria compressa dall'acqua in corsa nella gola del Vajont, raggiunge una forza, una pressione pari a un fallout nucleare di 2 bombe atomiche di Hiroshima. Via i vestiti, via la pelle, via quello che ci stava dentro: carta, polvere. Quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa? Vajont è anche questo. 1000 bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote. Non ce n'era per tutti da seppellire. Litigavano per avere qualcosa di mettere in una bara.
quel che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua. Questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vajont è alto 70 metri e corre a 70 km all'ora, ma come esce dalla gola perde il binario, perde le sponde della gola e fa un salto, un Niagara, così. Nel letto del Piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova l'Ongarone. Pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna verso le gambe di quelli che stanno correndo disperati verso la salita, che sono gli unici che riescono a salvarsi, e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie, che gli prende le cosce, che gli arriva a sorpassare le spalle. Cristo, muoio, no? Mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro. Sono bagnato, non capisco se bagnato di fuori o di dentro, ma vivo, Cristo, vivo, e l'acqua defluisce, spianando l'erba defluisce, e vedo che rientra nel fondo della valle, dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle, entra ed esce dalla parte opposta, una lingua d'acqua a spazzare un altro paese, e in questo modo risale per 2 chilometri il Piave controcorrente, l'onda del Vajont. Mezza onda del Vajont a parar giù paesi nel letto del fiume. L'altra mezza onda si è già presa la direzione del mare e a Ponte nelle Alpi, a Belluno, e chilometri dopo il Vajont, il muro d'acqua che corre lungo il Piave è alto ancora 12 metri.
Ben altro che pace e lavoro ci hanno portato. Davanti alle fabbriche schierano il carro armato e radono al suolo le case ed i forni del pane, perché tutto un popolo in lotta patisca la fame. È guerra tra il cane che sfrutta e l'uomo sfruttato. È guerra tra il porco che inganna e l'uomo ingannato. È guerra tra il popolo schiavo che soffre e patisce e il cane che affama ed opprime e il dolore sancisce. Eppure qualcuno ha creduto alla pace coi dubbi e adesso ci stanno opprimendo e rendono i tempi più neri, più cupi. Se oggi nessuno ha timbrato è perché non serviva e nelle galere han portato chiunque reagiva. Peccato che il tempo sia stato fissato da loro, invece che nascere prima dal nostro lavoro. Nei campi nessuno ha guardato se il tempo è cattivo. Nei prossimi giorni il sereno non porterà cibo, ma stacca dal chiodo il tuo pezzo di sano potere. Se il tempo è fissato da loro, non stare a sedere. Non vincono, non vinceranno, non hanno domani. La forza è nel puntello impugnato da oneste e fortissime mani. Sarà ravvivato da noi, nel posto, nel tempo e nel modo fissato da noi. Nessuno potrà soffocarlo, diventerà immenso. Mi sembra già di vedere.